Bentrovati su Ecoradio in compagnia di Maurizio Santoloci, magistrato di Cassazione, direttore della rivista Diritto all'Ambiente, nonché incaricato dal ministro dell'Ambiente, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, suo consulente giuridico per le strategie di contrasto con la criminalità organizzata in materia ambientale e membro dell'Osservatorio per i crimini ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente. Benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Io la chiamerò direttore per semplificare un po' la maniera insomma di chiamarla. Insomma, intanto ricordo ai nostri ascoltatori che possono intervenire in qualsiasi momento, magari ponendo i propri dubbi, le proprie domande al direttore Santoloci, telefonando all'800 029 727 oppure mandando un sms al 333 20 80 550. Direttore Santoloci, partiamo proprio dall'attualità, parliamo un po' di questa emergenza incendi che negli ultimi 2 o 3 giorni è tornata, purtroppo, dobbiamo dirlo, agli onori della cronaca. C'era un bel articolo, un bel editoriale questa mattina sul sito che lei dirige, appunto Diritto all'Ambiente, peraltro ricordo www.dirittoambiente.com, una testata molto importante per chi ha voglia di chiarirsi le idee su quella che è la legislazione ambientale in Italia. E dicevo, c'era un editoriale molto interessante che parlava appunto degli incendi boschivi, di quelli che vengono definiti come i terroristi contro l'ambiente e che troppo spesso vengono in maniera sbagliata definiti piromani, e lei si fa una domanda, cioè si chiede se sono effettivamente questi, tra virgolette, piromani il vero problema dell'Italia o se queste persone non siano semplicemente dei meri esecutori, coloro che accendono i fuochi, mandati da qualcuno che sta più in alto, cioè come se ci fosse un macrosistema che vuole distruggere poi il territorio nazionale.
Sì. Innanzitutto, secondo me il termine piromane è sbagliato, è di gergo comune ma è fuorviante, perché il piromane è un malato. In realtà noi ormai assistiamo a criminali incendiari che si muovono sul territorio in modo doloso, quindi non sono persone malate, sono scientificamente dei soggetti che applicano il fuoco molto intelligenti, quindi io non li definirei piromani, come non si può definire il rapinatore cleptomane se rapina la banca, quindi il termine tradisce un pochettino, come dire, una sottovalutazione del problema. Il dubbio che ci stiamo ponendo in questi giorni è se effettivamente questi incendiari criminali che vengono in giro sul territorio sono soltanto loro i veri responsabili. Facendo un equilibrio statistico tra la scientificità, l'organizzazione, la potenzialità cattiva che questi soggetti utilizzano e il danno che riescono a provocare, tant'è che ha dovuto intervenire l'esercito della Marina per contrastare gli effetti, ci chiediamo: ma questo gruppettino di soggetti sparuti, il 17enne mezzo malato, il pastore che vuole un po' di erbetta per le pecore, quell'altro che butta qualche congegnetto isolatamente, ma sono soltanto veramente loro gli unici responsabili? O sono soggetti che, consci o inconsci, vengono strumentalizzati, utilizzati da qualche regia occulta che sta alle spalle, che li buttano sul territorio, come accade del resto negli altri grandi reati, nell'estorsione, nello spaccio della droga, nello strozzinaggio? Non è mai il soggetto piccolo che si reca a ritirare il denaro, a fornire la droga o a minacciare il negoziante il vero responsabile.
Ecco, mi scusi se la interrompo, perché proprio quando lei parla di regia occulta in questo articolo si pone una domanda, cioè che tipo di dolo è? Un dolo solo di piccoli matti o disadattati, appunto come ci diceva, o un dolo cattivo, preordinato, studiato a tavolino da una regia occulta con fini che poi, se li andiamo a studiare, siamo onesti, non sono poi tanto difficili da trovare. Quali sarebbero questi fini?
Secondo me i fini sono quelli di speculazione sul territorio dopo che l'incendio è morto e si è estinto. Perché un grandissimo equivoco sul quale si cade è questo. Tutti siamo narcotizzati dal fatto, sì, ma tanto è inutile che lo speculatore, per esempio, manda il soggetto piccolo a piccare il fuoco, perché tanto poi gli scatta automaticamente il vincolo e quindi lui non potrà costruire. Questo è vero soltanto in teoria sulla carta, perché nel nostro paese, fatta la legge, ha trovato l'inganno. E il vincolo contro lo speculatore scatta se l'incendio boschivo, oltre che esiste nella realtà, esiste anche sulle carte, cioè se il comune registra ufficialmente quel territorio boscato come bruciato su un catasto che non esiste, perché ormai è oggettivo che l'80% dei comuni italiani da sempre non hanno mai realizzato questo catasto, non lo realizzeranno credo mai. Il che significa che il vincolo c'è ma non si vede, non si applica, perché se oggi lo speculatore manda a bruciare su un bosco particolarmente pregiato e fra 1, 2 o 3 anni andrà a chiedere il permesso di costruire, lo potrà ottenere, semplicemente perché nelle carte della Commissione Urbanistica Edilizia quel bosco bruciato non è cartografato e quindi dovremo fare ricorso al TAR, dovremo dimostrare che quell'area è bruciata, ma su ogni casa costruita in una zona bruciata ci vorrebbe un ente esponenziale o un soggetto con interesse legittimo che fa ricorso al TAR. Esiste questo? No. Quindi sostanzialmente non è vero che i miei speculatori, per esempio, sono inibiti dal vincolo perché il vincolo non si applica.
Si torna peraltro anche un po' alla polemica che stiamo leggendo anche in questi momenti tra enti locali e lo Stato, il governo, perché appunto i sindaci lamentano il mancato intervento del governo. Il governo ricorda appunto che manca il catasto degli incendi. Quindi sembra che un po' il problema incendi sia un problema che poi tocca diverse aree, molto, molto più vasto magari di quello che uno può pensare all'inizio.
Però l'incendio è un problema enorme, in cui credo che stiamo assistendo a uno scaricabarile generale, e in questo scaricabarile generale credo che ciascuno abbia le proprie responsabilità. Dobbiamo dire con molta franchezza, ma anche con molta onestà intellettuale, che noi non siamo preparati, che oggi a nessun livello, per affrontare questa emergenza dalla quale dovuto scendere in campo l'esercito della Marina. Se il Ministero dell'Interno ha deciso di far scendere in campo l'esercito, evidentemente il problema è così grave che fino ad oggi è stato sottovalutato. È stato sottovalutato per un motivo molto semplice, secondo me. Perché fino a qualche anno fa, direi forse fino a qualche mese fa, non tutti erano convinti che esistesse un problema di criminalità in materia di incendi. Tutti parlavano di mozzicone di sigaretta, addirittura di autocombustione, di colpa molto grave di agricoltori imprudenti, ma la cognizione che esistevano criminali scientifici che si stavano organizzando per andare a piccare il fuoco ai boschi non convinceva e non ha convinto molti. Loro hanno corso molto, sono molto andati avanti con la loro tecnica e la loro spavalderia, noi siamo rimasti indietro a livello di prevenzione di polizia, ma naturalmente anche a livello di organizzazione repressiva delle fiamme, perché non consci di quanto danno potevano fare, credo non ci siamo preparati e ne stiamo pagando le conseguenze.
Allora, noi torneremo tra pochissimo a parlare con Maurizio Santolocci, direttore della rivista Diritto all'Ambiente, perché poi chiaramente il tema degli incendi boschivi è solo una delle tematiche relative all'ambiente e alla legislazione. Ancora in compagnia del dottor Maurizio Santolocci, magistrato di Cassazione, direttore della rivista Diritto all'Ambiente e tra le altre cose membro anche dell'Osservatorio per i crimini ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente. Stavamo un po' parlando di reati contro l'ambiente, fondamentalmente siamo partiti dall'emergenza incendi di cui tanto si parla in questi giorni, ma c'è anche un'altra vicenda di cui si è parlato qualche giorno fa, che è la vicenda del crollo della terrazza sulla costiera amalfitana, che ha un po' riacceso i riflettori sull'abusivismo edilizio, altra piaga dell'Italia. E lì probabilmente il discorso va affrontato, se lei concorda con me, su due aree, cioè da una parte la prevenzione, quindi la corretta visione di come procedono i lavori nei cantieri, e poi dall'altra parte, laddove possibile, la demolizione.
Sì, esattamente così, è il doppio problema, il prima e il dopo. Il prima è sicuramente che è il problema più attuale. Prima di porci il problema di demolire le opere abusive, dovremmo porci la prospettiva di non far crescere le opere abusive da demolire. Quindi se ogni cantiere venisse bloccato inizialmente sul nascere, il problema di demolizione e abusivismo non esisterebbe. Non credo che servano sostanzialmente grandissime leggi nuove per aiutarci nella prevenzione. Esiste la legge in materia edilizia e vincolistica, esiste il codice di procedura penale. Qualsiasi organo di polizia può e deve sequestrare i cantieri oggi con le norme vigenti sul nascere. Se tutti lo facessero, il problema abusivismo sarebbe risolto. Il problema vero, che dobbiamo dirci con molta serenità, ma con molta franchezza, è che non sempre, anzi quasi mai, nella pubblica amministrazione, nelle forze di polizia, sequestrano tutti i cantieri importanti sul nascere. Questo fa sì che vengano spesso denunciati, ma non bloccati. Quindi il cantiere va avanti il processo, ma quando si arriva alla fine del processo, il manufatto abusivo ormai finito, si pone il grande problema della demolizione, che chiaramente è 1000 volte più complesso che sequestrare i cantieri sul nascere.
Ecco, perché è più complesso? Cioè, voglio dire, nell'immaginario collettivo demolire un edificio non è che sia poi così difficile, si prende la ruspa, si demolisce, perché invece non è così?
È molto complesso per tre ordini di motivi. Uno di natura banalmente sociale, diciamo così, perché l'abusivista edilizio è specializzato nel creare delle situazioni familiari, umane e sociali che rendono difficile la demolizione. La signora anziana paralitica albergata sulla sedia a rotelle nella casa abusiva, quindi il telegiornale che arriva, una serie di condizioni di rivolta sociale che fanno sì che quando la casa ormai è abitata è certamente anche umanamente molto difficile sradicare le persone poi e demolire la casa. Quindi questo sicuramente è un livello che non dovremmo raggiungere. Ma se anche non si raggiunge questo livello, demolire l'edificio a livello amministrativo è complesso, perché molto spesso i comuni prospettano una serie di scusanti, soprattutto a livello economico, dicendo che non hanno i mezzi, non hanno le possibilità. In realtà molto spesso manca la volontà politica e amministrativa di farlo, per una serie, diciamo, di motivi collegati e ancorati, diciamo, ai legami sul territorio. Però ufficialmente la scusa è che non ci sono i fondi, non ci sono i mezzi. Questa è una scusa, secondo me, spesso infondata, anche perché noi abbiamo, ad esempio, una procedura molto importante a livello penale che molti non conoscono, che consentirebbe di risolvere anche questo aspetto della demolizione e che invece, siccome non viene attuata, conferma che le demolizioni non si fanno nel nostro paese per un semplice unico motivo, perché non si vogliono fare.
Ecco, lei prima accennava alla possibilità di demolire delle strutture in cui si sia già stabilita appunto una famiglia oppure una persona, quindi in quel caso la cosa diventa molto più complicata. Quando si decide invece per esempio di demolire una struttura che magari è ancora disabitata, però è stata già acquistata da un cittadino, e quindi giustamente quel cittadino si ribella perché magari in totale buona fede aveva acquistato un appartamento in una struttura abusiva, la legge che cosa dice in tal proposito? Cioè chi tutela quel cittadino?
Questa è la situazione kafkiana, perché teoricamente una casa abusiva non si dovrebbe poter vendere, perché per vendere una casa, come è noto, tutte le case devono stare in regola, e su questo voglio dire chi fa l'atto di vendita dovrebbe essere molto severo e molto intransigente. Risulta fantastico pensare che si venda una casa che non ha le carte in regola, come risulta altrettanto fantastico pensare che un ente che erogatori di servizi di prima necessità come luce, telefono, acqua, allacci ai manufatti abusivi qualcosa che non sarebbe allacciabile.
Però purtroppo sappiamo purtroppo che questa parte di aereo.
Ecco, quindi si creano dei problemi a questo punto giuridici tra il civile, il penale e l'amministrativo, che coinvolgono tutte le parti in causa e che chiaramente poi portano a danni di cause e dal problema non se ne esce fuori.
Quindi alla fine poi si arriva ad un intoppo burocratico tale che la situazione non si risolve più. Allora, ci sarebbe tantissimo ancora da dire sull'abusivismo, in realtà ci sarebbe da dire tantissimo su tanti argomenti, per questo già da ora chiedo a Maurizio Santoloci di tornare spesso a trovarci per affrontare i vari aspetti della legislazione ambientale. Però ecco, prima di salutarci, prima di chiudere questa nostra intervista, intanto vorrei ricordare a chi ci ascolta di visitare il sito www.dirittoambiente.com, perché oltre a tante notizie si può anche ordinare un libro molto interessante dal titolo Rifiuti solidi e liquidi, trasporto, stoccaggio, depositi e dintorni, percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale, un libro scritto da Maurizio Santoloci appunto insieme a Valentina Vattani, che è responsabile della sede di Roma di diritto all'ambiente, ed è un testo molto interessante che peraltro dà anche una serie di risposte, proprio organizzato in domande e risposte sull'ambiente, alla luce appunto di questo nuovo testo sull'ambiente, questo testo che dovrebbe sostituire la vecchia delega ambientale che poco era piaciuto agli ambienti ecologisti. Lei che cosa ne pensa della bozza? Se ha avuto modo di sapere qualcosa sul nuovo testo ambientale, e magari che cosa ne pensa anche del vecchio testo?
Beh, io farò un discorso un po' di parte, partigiano, faccio parte della commissione che sta rielaborando il testo ambientale, in quanto il Ministro dell'Ambiente mi ha onorato di questo incarico, quindi io non posso che dire male del testo precedente, in quanto ritengo come giurista ambientalista che è un testo totalmente contrario alle esigenze ambientali del nostro Paese. C'è stato un grandissimo impegno del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Ambiente in particolare per riformulare questo importantissimo testo, adeguandolo soprattutto alle direttive europee, perché non dimentichiamo che il vecchio testo ci ha portato in tantissime infrazioni europee che dobbiamo assolutamente in qualche modo tamponare. La Commissione ha fatto, credo, un buon lavoro, e c'è una forte volontà politica di modificare queste norme. Devo dire, proprio per due giorni fa, che nel corso dei lavori di formulazione di questo testo abbiamo incontrato moltissime difficoltà, soprattutto a livello industriale, molte parti sociali, molto a livello di pubbliche amministrazioni locali, ancorate ancora troppo a situazioni di deregulation, laddove si scambia la cosiddetta semplificazione con la deregolamentazione e con la eliminazione della tracciabilità sui controlli. Ecco, io credo che il vero nodo in questo momento per il testo unico ambientale sia difendere la tracciabilità del ciclo del rifiuto, perché se non c'è tracciabilità non c'è controllo, se non c'è controllo nel bene e nel male chi delinque può fare quello che vuole, e questo non credo che sia accettabile, e questo è il primo mandato che il Ministro ha dato alla Commissione.
Quando, entro quanto è pensabile, secondo lei, realisticamente parlando, che il nuovo testo arrivi poi alla discussione?
Io credo che il nuovo testo ormai dovrebbe essere proprio alla fine il primo passaggio, perché il lavoro è piuttosto complesso, c'è questo passaggio che è il secondo step di lavoro, che riguarda quella parte urgente relativa alla situazione delle infrazioni europee, quindi i principi fondamentali. Credo che realisticamente, per le prossime settimane dovremmo avere il testo ormai in vigore. Poi si tratterà di fare un lavoro ancora più complesso e di mettere mano a tutta l'altra parte del testo che non è in infrazione, ma che comunque è contrario alle regolari proprio esigenze di tutela ambientale del nostro paese, e lì ci attenderà un lavoro grosso, ma credo e spero che sicuramente riusciremo in qualche modo a venire incontro alle esigenze di chi ha chiesto una modifica urgente di questo documento proprio per salvaguardare alcuni elementi fondamentali.
Allora, noi per il momento salutiamo Maurizio Santolocci, tanto gli abbiamo già strappato la promessa che tornerà. Grazie ancora al direttore della rivista Diritto all'Ambiente, vi ricordo ancora www.dirittoambiente.com, nonché membro dell'Osservatorio per i Crimini Ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente. Maurizio Santolocci, grazie ancora.
Grazie a voi.